4 ottobre, festa di San Francesco, auguri, ne approfittiamo per fare gli auguri a tutti quelli che si chiamano, come il sottoscritto, Francesco, e ne approfittiamo anche per dare il bentornato in diretta, mentre sta litigando con la cuffia e con il microfono, al nostro Arnaldo Casali.
Ciao a tutti e cominciamo con la puntata numero 388 di Adesso in Onda, questa nona stagione.
Siamo vicini alla 400.
Siamo molto vicini alla 400. Io sono reduce invece, un po' trafelato, un po' stanchino, perché vengo direttamente dallo Spego Francescano, dove si è svolta come da tradizione il pellegrinaggio notturno, appunto da Narni allo Spego, che è una delle cose, secondo me, delle esperienze più belle che vengono organizzate in diocesi.
Piano.
Per la festa di San Francesco, perfetto, ovviamente con i microfoni. Ho nostalgia di questi microfoni.
Perché io ti tratto come Obama, meno di 5 microfoni davanti alla faccia non si può.
Quindi dicevo, sono reduce dallo Spego, c'è stato appunto come ogni anno da ormai penso una ventina d'anni questo pellegrinaggio notturno, questa marcia notturna.
Non quest'anno, ma l'ho fatta in passato.
Un'esperienza, no?
Bella,
Francesco,
bella.
Penso che vai
molto affascinante.
Anche se poi, se dovete stare alle 9 in diretta in radio, ve la sconsiglio.
No, in quel caso no.
Perché, insomma,
si va su con calma, si fa colazione,
piuttosto,
poi dopo.
Si fa colazione, eccetera, si scende, si cerca un passaggio per il ritorno. Io oggi quest'anno non l'ho trovato, quindi sono anche tornato giù.
Ma a piedi no,
quasi
non
tutto
esageriamo.
L'ho fatto. Buona parte a piedi e poi di corsa direttamente qui a una parrocchia, tra l'altro, devo dire, noi qui siamo in zona francescana, tra l'altro, perché appunto proprio sotto la sede della nostra radio c'è uno dei luoghi più celebri francescani di Terni, perché c'è appunto la statua che ricorda un episodio molto celebre quando Francesco predicò davanti sul pietrone detto proprio di San Cristoforo, davanti alla chiesa di San Cristoforo, quindi appunto proprio qui sotto, nel 1213 secondo la tradizione. Poi tornò a Terni nel 1218, in quell'occasione nel 1213 fece una specie di tour, diciamo, poi nella diocesi di Terni e in quella anche di Narni, dove poi reclutò quelli che sarebbero stati i celebri cinque protomartiri francescani, che erano Adiuto a Curzio da Narni, Berardo da Calvi, Pietro da San Gemini, e non so se ne dimentico qualcuno, c'era anche Vitale da Narni, che però poi si ammalò e quindi non riuscì a farsi martirizzare, perché non riuscì ad arrivare dal sultano.
Mannaggia.
Si fermò per strada, poverino, non riuscì a farsi ammazzare. E questi durante questo primo viaggio, secondo ovviamente la tradizione. Nel 1218, un episodio che invece è accreditato anche dalla leggenda perugina, che è una delle più attendibili fonti su Francesco, quindi un episodio sicuramente accaduto davvero, è quello che riguarda avvenuto nel 1218, quando Francesco predicò di fronte alla cattedrale di Terni. Poi è in discussione se la cattedrale a quei tempi fosse
lì,
quella attuale o meno,
oggi,
perché comunque
no.
Terni per molti secoli non ha avuto un vescovo, e tra l'altro Rainerio, il vescovo che accoglie Francesco, è proprio il primo vescovo moderno, diciamo, della storia di Terni, cioè dal 700 d.C. non c'era più stato un vescovo, e con Rainerio riprende la cronologia che poi arriva fino ad oggi. È un episodio abbastanza carino, che appunto viene riportato da diverse fonti francescane, tra cui, ripeto, la leggenda perugina, perché praticamente Francesco predica in piazza Duomo, e alla fine del piazzale il vescovo dice: ringraziamo il Signore che ci ha parlato e ci ha raccontato veramente, no? Ci ha fatto capire tante cose attraverso questo sto pezzente, sto ignorante,
straccione,
sto semplicione, no? Francesco, tutto contento, va dal vescovo e dice: finalmente qualcuno che mi ha capito, perché tutti certo. Vengono a me e mi dicono: ma tu sei un santo,
maestro,
mi baciano il vestito, mi strappano i pezzi, finalmente tu hai capito che io in realtà sono solo un sempliciotto, che è Dio che si serve di me per
cosa
appunto,
che non era vera, peraltro c'era sempre una specie di supposizione di finta modestia,
Ma non credo che sia finta modestia, credo che sia una consapevolezza, nel senso che non che Francesco fosse inconsapevole del suo valore, ma davvero cristiano sapeva che il suo valore, che come diceva lui, non c'è niente
non
da
era merito suo, insomma.
Non era merito suo. Adesso questa cosa la approfondiamo proprio in una cosa che vi facciamo ascoltare, tra l'altro, proprio l'idea, no? Quali sono i nostri meriti secondo Francesco e quali sono i meriti di Dio.
Se vuoi sono pronto.
Siamo pronti, quindi introduciamo poi subito anche l'argomento, che è un evento in qualche modo che oggi approfittiamo per presentare. In realtà i nostri ascoltatori più fedeli, per loro non ci sarà nulla di nuovo in realtà, ma
quelli
per
che
chi
ci
invece,
seguono anche su Facebook,
per chi ci segue bene. Perché sì, poi in realtà abbiamo trasmesso già tante volte dei frammenti di questo spettacolo negli ultimi 2 anni, ma questo spettacolo, il Giullare di Assisi, spettacolo che io ho scritto e che sta portando, ne abbiamo parlato molte volte,
appunto,
nella versione di Riccardo Leonelli.
Riccardo Leonelli ci snobba, perché
ormai
lui
ci
è diventato
snobba,
famoso.
Adesso sta a partire ora, sta a New York.
Sta con Vaporidis.
Sì, sta girando questo film,
girando,
poi arriveremo a suo tempo.
Sì.
È finito, o meglio, le riprese sono finite, il film uscirà a Natale, Outing finanziario per sbaglio con Vaporidis, Massimo
Ghini,
eccetera. Riccardo appunto lo sta portando in giro. Una delle ultime puntate che abbiamo fatto poi della scorsa stagione è stato proprio ospite Riccardo, abbiamo parlato dello spettacolo in occasione dell'allestimento ad Alviano, nel frattempo è andato in scena anche a Montefalco, quindi lo spettacolo ufficiale è quello di Riccardo Leonelli, diciamo, che è uno spettacolo per attore unico, diciamo. Poi c'è stata questa versione un po' particolare, invece estemporanea, che è andata in scena una volta sola, il 7 novembre del 2010, quindi 2 anni fa, nel corso dell'inaugurazione del Festival Popolo e Religioni. Oggi, in occasione proprio come anteprima dell'ottava edizione del Festival Popolo e Religioni, vi presenteremo per la prima volta integrale questo spettacolo in video e attraverso un montaggio che è stato fatto proprio da pochissimo da Michael Spezzi, e sarà quindi proiettato questa versione del Giullare di Assisi interpretata da Francesco Salvi insieme, ci tengo molto a dirlo perché era ben più che una spalla nel ruolo di Frate Leone, da Fabio Bussotti, attore che ha vinto il Nastro d'Argento proprio per il ruolo di Frate Leone nel film di Liliana Cavani. Francesco, tra l'altro, diciamo pure che Liliana Cavani sta per sta prestando a girare il suo nuovo, il suo terzo Francesco, annunciato proprio al Festival Popolo di Genova l'anno scorso, con una mia domanda che io veramente non sapevo, assolutamente non era preparata. Io gli ho fatto così a mo' di provocazione, gli ho detto: ma insomma, Tommaso Acerano ha fatto 3 vite, lei ne ha fatte 2, non è che fa la terza? Dice sì. Insomma, lo sta facendo per davvero.
Quanti anni ha la Cavani?
Adesso non è carino, penso dire. Comunque un 75-76.
Ciao, più di 100.
Ma ha iniziato giovanissima lei, quando ha fatto il suo primo Francesco negli anni 60, aveva 30 anni. Insomma, questo spettacolo, di cui abbiamo proposto molti frammenti qui in radio nel corso di questi 2 anni, da quando è andato in scena, per la prima volta sarà mostrato integralmente. Questa sera alle 21 il video, quindi, al Cenacolo San Marco, è quasi in contemporanea, diciamo appena 2 ore dopo, quindi questo è un po' l'evento. Proprio Radio TNA lo trasmetterà alle 23, per la prima volta appunto lo trasmetterà integralmente questo spettacolo comico su San Francesco. Dopodiché a mezzanotte, dopo anche la trasmissione di Radio TNA, lo troverete il video integrale su YouTube e anche l'audio integrale su Radio Adesso.
Per cui, insomma, giornata francescana che più non si può.
E quindi intanto vi facciamo sentire un pezzo, una rivisitazione, Giulia De Assisi, per chi conosce lo spettacolo sa che sono tutti episodi veri, storici, realmente accaduti, tra cui anche quello del Vescovo di Terni che vi ho raccontato prima, che appunto finora erano rimasti però abbastanza nascosti, di cui non si era mai occupato nel cinema, nella canzone, nel teatro. Questo è l'unico episodio famoso di quelli che raccontiamo nello spettacolo, La perfetta Letizia, rivisitata appunto in questa chiave, ovviamente in parte rivisitata da me scrivendolo, in buona parte anche rivisitata attraverso le improvvisazioni di Francesco Salvi e Fabio Bussotti. La perfetta Letizia.
Assisi, 1220, strada di campagna, entrano frate Leone e Francesco. Portano entrambi un carico sulle spalle.
Leone?
Sì.
Che cos'è la perfetta Letizia?
Che?
Sto pensando. Che cos'è la perfetta Letizia? Pum, pam.
Beh, la perfetta Letizia è quando?
Sì.
È quando?
Sì.
È quando? Boh.
Tirati via il carico, sennò ti caghi addosso. Ah. Allora, vediamo un po'. Scrivi, fratello, scrivi.
Che? Adesso?
Sì, sì, scrivi.
Aspetta,
Leone posa tutto a terra e da una bisaccia estrae un taccuino in pergamena, una penna e una boccetta di inchiostro.
Eccomi.
Che colore è l'inchiostro?
Nero, come sempre.
Blu.
Frate Leone, impreparato, cambia boccetta.
Sono
Sembra
pronto.
Che non avesse portato l'inchiostro blu.
Ah,
sono pronto.
Quello marrone l'hai portato?
Sì.
Prendiamo quello, più
va bene.
È più antico.
E frate Leone aveva dimenticato anche l'inchiostro marrone.
E allora usiamo quello nero.
Usiamo quello nero.
Non lo facciamo. Lo tagliamo. No. Lo avremmo tagliato. L'avremmo inchiostrato. Questo pezzo dell'inchiostro che abbiamo appena fatto, che voi avete udito,
è cassato.
Potevamo anche cassarlo.
Sì, potevamo tagliarlo.
Io taglio.
Perché allunga. Abbiamo già detto, è inutile che tagli. Abbiamo già detto. Scrivi, immagina che questa ambulanza porti un tuo parente. Il fatto di sapere che non sei tu già ti fa sapere cos'è la perfetta Letizia. Immagina ora che Dio ti dia il potere di dare la vista ai ciechi e di far alzare gli storpi, di scacciare i demoni, di sentire i sordi e far correre gli zoppi, non solo, ma addirittura riesci a far parlare i muli e i muri, tutti e due i muli vicino ai muri, che si parlano fra di loro, perché diceva sto parlando col mulo, proprio col muro, e parli con tutti e due, e riesci addirittura a far resuscitare i morti il quarto giorno, dico il quarto perché il terzo è un regolo che non si può superare. Ecco, diciamo, questa secondo te sarebbe perfetta Letizia?
Sì!
No, devi scrivere no. Depennare ciò che non interessa. Questa non è perfetta Letizia.
Ah. allora...
Scrivi. Va bene. Benché?
Benché il frate minore allumini gli ciechi e distenda gli attratti, e scacci le demonia, ciò non è perfetta letizia.
Leone.
Sì, Francesco.
Allora, facciamo caso che tu possa parlare tutte le lingue del mondo e tutte le scienze, tu conosca tutte le creature, che tu riesca a fare profezie, a rivelare non soltanto il futuro ma anche il passato, il presente e il gerundio. Inoltre tu possedessi tutte le conoscenze di tutti gli uomini, ciò sarebbe per te perfetta letizia?
Questo sarebbe perfetta letizia.
Mi spiace, assolutamente no.
Appunto, io volevo dire che questo proprio non sarebbe perfetta letizia.
Ecco, allora scrivi, frate Leone, in ciò non v'è perfetta letizia.
In ciò non è perfetta letizia.
Non v'è.
Non v'è. Non v'è.
Leggi, scusa?
Non v'è.
Cosa? Basta, in ciò non è
In ciò non v'è perfetta letizia.
Ove non v'è perfetta letizia? In ciò.
In ciò.
Cosa non v'è in ciò?
Perfetta letizia.
Perfetto. Hai scritto?
Ho scritto.
Bravo.
Grazie.
In ciò non è perfetta letizia. Scritto?
Sì.
Punto.
Punto.
Due punti.
Due punti.
Punto esclamativo.
Punto esclamativo.
Punto e virgola. Overbacco. Pronto interrogativo. Punto, puntino, punto. Virgolette a caso.
Tutta questa roba devo scrivere.
Siamo generosi. Vabbè. Io ho detto donate.
Vabbè.
Posso donare anche il leggino? Limitiamoci ai punti e alle virgole.
Va bene.
Tanto non che ci gusta. Leone, se tu riuscissi a parlare tutte le lingue degli angeli, riconoscessi i sensi e i corsi delle stelle e le virtù delle erbe, se ti fossero rivelati tutti i segreti della terra e degli uccelli e dei pesci e di tutti gli animali parlanti e non parlanti, delle pietre, delle acque...
Ecco, adesso in questo caso io direi con certezza non è perfetta letizia.
E se tu sapessi predicare così bene da convertire tutti gli infedeli alla fede di Cristo?
E non è perfetta letizia?
E se viene un messia e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati nell'ordine? Scrivi. Non sarebbe vera letizia.
No, non sarebbe vera letizia.
No. E se sono entrati nell'ordine tutti i prefetti d'Oltralpe, tutti i prelati, gli arcivescovi, i vescovi, non solo, ma perfino il re di Francia, il re d'Inghilterra, siano entrati nel nostro ordine?
Non sarebbe perfetta letizia.
Bravo! Scrivi. E se anche il frate minore sapesse sì bene predicare che convenisse che tutti gli infedeli alla fede di Cristo fossero convertiti, in ciò non sarebbe perfetta letizia.
Sì, ma insomma, Francesco... Che cos'è sta perfetta letizia?
Un attimo, no? Ci arrivo per vie traverse. Metti che adesso, una bella serata così, si mette a piovere a dirotto e noi dobbiamo continuare a camminare con il carico bagnati, fradici, con i piedi gelati dal freddo, e fa così freddo che si sformano sulla tonica dei ghiaccioli che ci graffiano tutta la pelle fino a farci uscire del sangue freddo, sangue coagulato, ghiaccioli di sangue, ghiaccioli, patatine, gelati. Dopo qualche ora finalmente arrivassimo a Santa Maria degli Angeli, stanchi, morti, sporchi di fango e affamati. Bussiamo alla porta del convento, arrivano i portinai e ci dicono: chi siete voi? E noi: siamo frate Francesco e Leone. E lui:
chi?
Perché così si fidano. E noi: siamo frate Francesco e Leone. E loro: eh? Siamo frate Francesco e Leone in ordine alfabetico. E vi sembra ora decente questa ritornare? Stanotte non si entra. E io grido: ma sì, vi prego, io sono Francesco. Sono Francesco. Sono Francesco, andate la maestra. Sono Francesco, lui è Leone. E quello mi fa: e chi se ne frega? Tu sei un semplice e una idiota, diciamo un idiota. Qui non se ne frega niente, tu non puoi venire ormai, è troppo tardi, noi siamo tutti a letto, ci stiamo riposando dopo aver mangiato bene e non abbiamo bisogno di te. E tu gli dici: per l'amor di Dio, lasciate stare frate Francesco, prendete almeno me per questa notte. Io ti direi egoista, ma lui direbbe: via, andatevene voi pazienti che girate a zonzo tutti i giorni a reclamare l'elemosina ai poveri, andatevene all'ospizio dei deficienti.
Vabbè, questa no, basta, questa non è perfetta letizia di sicuro.
Ma se noi in mezzo a tanta crudeltà ce ne stiamo buoni pazienti, senza incazzarci e senza mandarlo a dar via quel paese, E se pensiamo con umiltà che forse lui è l'amico che ci ha veramente capito e che è Dio stesso che lo fa parlare contro di noi, beh allora, frate Leone, scrivi che questa è la perfetta Letizia.
Ma
scrivi, scrivi Leone, scrivi. E se anzi noi continuiamo a bussare e lui scappa fuori tutto incazzato, ci caccia via calci in culo, strillando: andatevene via brutti ladri, perché qui non mangerete né dormirete. E se noi questo lo sopporteremo con allegria e buon umore, Leone scrivi: questa è perfetta Letizia. E se noi poi, costretti dalla fame, dal freddo e dalla notte, continuiamo a bussare alla porta e continuiamo a gridare: per l'amor di Dio apriteci, apriteci, con grande pianto, e nessuno ci apre e nessuno ci fa entrare, quello ancora più incazzato esce: ma insomma, mi vuoi lasciare dormire brutto gaglioffo, vattene a piangere, adesso ci penso io, vieni qua che ti diamo una razza di randellate. E viene fuori con un bastone, ci piglia per il cappuccio, ci sbatte con la testa contro la porta e ci fa rotolare nella neve e ci prende a torturare sulla schiena nuda. E noi stiamo lì con il sorriso sulle labbra e il buon umore, scrivi: questa è perfetta Letizia.
A me più che altro mi pare una perfetta disgrazia.
Vedi Leone, il più grande dono che possiamo ricevere da Gesù Cristo è di vincere noi stessi, il nostro amore per noi stessi, per l'amore di Cristo, e sostenere le pene, le ingiurie, gli insulti, gli obbrobri, i disagi, perché in tutti gli altri doni di Dio noi non ci possiamo gloriare, perché non sono nostri, ma di Dio. Ma la fede e la pazienza, quelle sì che sono nostre.
Scusa se te lo dico, Francesco, ma a me questa mi pare davvero perfetta follia. E poi ci lamentiamo se tutti ci dicono che siamo pazzi.
Leone, non hai capito un tubo.
È strano, vero?
No, direi di no. Stando alle ultime statistiche, capita spesso che tu non capisca, Leone. Ma non è per le disgrazie che noi dobbiamo essere felici. Siamo mica scemi, cioè, a un certo punto. Pazzi sì, ma scemi no. Ma se riusciamo a mantenere la gioia e la serenità in queste situazioni, grazie alla nostra forza e alla nostra fede, è di questo che dobbiamo essere felici. Essere lieti anche quando tutto va male e sembra che non ci sia un senso. Questa è perfetta Letizia.
Sì, sì, sarà pure perfetta Letizia. Ma come si fa ad essere così forti?
Se fosse facile, allora non sarebbe più perfetta Letizia, no? Scusa. Sarebbe una cosa normale. Ma scusa, a noi, noi siamo gente che ci piacciono le cose normali.
Piacciono le cose difficili, difficili, ma come si fa?
Non è poi così complicato se ci pensi. Allora, quando sei triste? Quando ti arrabbi?
Dipende.
Dipende, per esempio, un esempio pratico, per esempio, non dipende. Ci sono delle cose che fanno arrabbiare e altre no. Per esempio, tu ti arrabbi ogni volta che le cose non vanno come vuoi tu, ogni volta che succede qualcosa che non vuoi tu.
No.
Come vuoi? Sì. Leone, quando mai tu dici che, cioè, quando è che ti incazzi, insomma?
Se mi acciacchi un piede mi fai male.
Ecco, bene. E se ti dico che sei un coglione? Cioè, non stai male, però ti incazzi lo stesso.
Dipende, se me lo dici tu non mi incazzo.
Ecco, e perché?
Perché se me lo dici tu significa che è vero.
Ecco qua, vedi che ci sei arrivato con tu, la stessa cosa è con Dio. Se tu ti fidi di Lui non ti puoi arrabbiare, perché anche se non riesci a capire, tu sai che motivo c'è. Se riesci ad avere altrettanta umiltà, da fidarti sempre del Signore, quella è perfetta amicizia, Letizia.
Insomma, perfetta Letizia è...
fondamentalmente andare d'accordo con Dio. Accetta quello che ti viene dato e sii infelice. Leone, guarda, un asino che vola. Oh, che perfetta Letizia.
È vero.
E questo è dunque, sugli applausi del pubblico, un frammento dello spettacolo che potrete riascoltare integralmente questa sera, parlo di giovedì 4 ottobre a partire dalle 23 proprio qui da Radio TNA. Abbiamo ancora qualche minuto,
sì,
Arnaldo.
Ricordo anche
vuoi,
che dal, chi lo vuole vedere,
chi lo vuole vedere invece stasera alle 21
al Cenacolo San Marco, oppure su YouTube, anche sul nostro sito ovviamente www.redeblu.org potrà vederlo, anche riascoltarlo. Allora, ci ascoltiamo subito, siamo quasi in chiusura, ma un piccolo servizio che è anche curioso perché fa parte un po' del nostro passaggio televisivo radiofonico. Ascolteremo un frammento di un'intervista a Enrico Brizzi che avevamo trasmesso l'anno scorso, che poi abbiamo riutilizzato per creare un servizio che è andato in televisione, su Adesso in Onda, su Teleterni, che tra l'altro abbiamo riascoltato in radio da poco, dedicata a Francesco, e adesso questo servizio ce lo ascoltiamo. È un servizio che ci ha realizzato per noi Giacomo Moschetti, proprio per Adesso in Onda televisivo, e l'incontro appunto tra Enrico Brizzi, di cui appunto riascolterete anche alcuni frammenti dell'intervista che avevamo fatto per Radio TNA e poi un'altra intervista nuova, e padre Bernardino della Romita, quindi questi due francescani atipici, no? Un frate che, come sapete, no, ha studiato con Ratzinger, poi con Kung, si è laureato con Kung, poi a un certo punto appunto è andato a vivere da solo in questo romitorio, e questo scrittore laico ma comunque molto, per intenderci, quello di Jack Frusciante uscito dal gruppo, che adesso sta attraversando l'Italia sulle orme di Garibaldi.
Sta preparando un altro libro.
E sta preparando un altro libro romanzo, proprio sì, dedicato a questo percorso che è passato per Terni. Io l'ho accompagnato insieme all'altro gruppo, abbiamo realizzato questo servizio.
Proprio, col quale chiudiamo con, la...
poi chiudiamo, poi magari se rientriamo giusto per salutarci,
salutiamoci subito,
salutiamoci, sì. Ci sentiamo questo, e poi in chiusura, proprio sfumando, ci sentiamo un frammento dal Giurare di Assisi di Riccardo Lonelli, Yeldar in Fratello, Suore, Sorella, Luna. Questo è Enrico Brizzi, padre Bernardino. Questa puntata la potete ovviamente riascoltare su www.radioadesso.it, e in chiusura Fratello, Suore, Sorella, Luna nella versione degli Eldar per i Giullari d'Assisi.
Il 2 luglio alle 6 di sera Garibaldi adunò i legionari in piazza San Pietro e disse loro: io esco da Roma, chi vuole continuare la guerra contro lo straniero venga con me, non offro né paga né quartiere né provvigioni, offro fame, sete, marce forzate, battaglie e morte.
Parti con uno zaino molto pesante e arrivi con uno molto leggero, non solo perché ti sei liberato dei vestiti che si sono strappati lungo la via, ma perché le domande pesano meno delle risposte. Noi partiamo impiombati di certezze, arriviamo leggeri come dei passeri, perché abbiamo la testa ormai piena di domande affascinanti al posto di tutte le certezze squadrate che avevamo alla partenza. Rendersi conto che camminare è sempre sacro, che tu lo faccia lungo un percorso calcato dalle orme dei pellegrini come la via Francigena o il cammino verso Gerusalemme, ma non è meno sacro camminare lungo i crinali dell'Appennino, lungo i sentieri partigiani o lungo i sentieri della Prima Guerra Mondiale, dove sono morti con la stessa buona fede ragazzi italiani, ragazzi austriaci. E camminare a che fare con la pace.
È curioso che in un giro come il nostro, il Giro della Libertà, sulle tracce di un anticlericale accanito come Giuseppe Garibaldi, in Umbria ci si trovi ospiti di un personaggio come padre Bernardino.
Io quando venni qui la prima volta ho avuto la visione, ho visto la Romita come adesso, in pochi secondi.
Indice di quanto è sovrapposto, intricato e ricco il tessuto sociale, direbbe qualcuno, il popolo, qualcun altro d'Italia. C'è spazio per grandi avversatori della Chiesa e per persone dalla spiritualità primitiva nel senso più nobile del termine.
Stava a Torino il Parlamento e Cavour fece passare questa legge, la legge che diceva che tutti i conventi, tutti i beni dei conventi, tutte le opere d'arte e dei monasteri venivano presi dallo Stato, perché i frati non fanno niente, perché i frati sfruttano il popolo. E poi un'altra seconda motivazione dice: perché noi cattolici vogliamo bene alla Chiesa, ma siccome la Chiesa deve essere povera, noi le togliamo tutto. Quindi è passata questa legge e tutti i conventi furono presi dallo Stato. Poi lo Stato diceva: le rivolete, pagate.
Ma sono malladri, ma di proprio di brutto, sono specializzati.
Questa foto rende l'idea, così lo vista io. Vedete? Così com'era e com'è, la vedete? E quando sono arrivato a questo punto qui, ho scoperto che era arrivato. Cioè che era bello, non lo sapevo. E allora qui è avuto una forte emozione, l'impatto è stato forte e capisci.
Una volta hai definito San Francesco un santo punk.
Sì.
Come mai?
San Domenico sembrava meno, dai, no? E nel senso che quando sei soprattutto ragazzino ti colpisce molto l'idea, in un mondo in cui conta il prestigio, conta il potere, conta zittire gli altri o intimorirli, l'idea di un giovane ricco che si spoglia di tutti i suoi beni e anche fisicamente delle vesti.
E proprio per questo a 20 anni ti può capitare di definirlo punk, nel senso più nobile del termine, qualcuno che si disinteressa delle convenzioni e va dritto al nocciolo della faccenda in maniera adogmatica.
Suo immenso